Eccoci qua, anche la sigla per stasera è finita. Buonasera a tutti, ben trovati. Spero siate tutti alla grande. È decoroso vedere che siamo in così tanti nonostante il periodo di vacanza. Però Baruch Hashem, la Torah non va mai in vacanza e noi continuiamo sempre tutte le settimane ad avere lezione Baruch Hashem. Cominciamo come sempre con i Salmi 20 e 121 per i soldati, per Israele, per la pace del mondo, per i malati, per tutti quelli che hanno bisogno in qualsiasi forma e più di tutti per il mondo, perché il mondo è malato. E allora speriamo che guarisca al più presto. L'Anna Tzeach Mizmore David, Yahan Ha Adon Abiy Yom Tzara Yezakef Hashem Lo Yaakov Yishlach Yezakef Mikodesh Umitzion Yisadeka Yizkor Kol Minchotecha Veolat Chedash Nesela ייתן לך כדבבך וכל עצתך ימלא נראנה בשורתך ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כבשאלותיך אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו יענה בשמי קדשו בגבורות ישע ימינו אלב הרכב ואלב הסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודה אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו שיר למעלות אשא עיני אל הרים מניה ועזרי עזרי מעם אדוני עשה שמים וארץ אל תיתן לעמוד רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום אלי שם שומר ישראל אדוני שומרך אדוני עשי לך יד ימינך יום עם השמש לא יקק ולך בלילה אדוני ישמורך מקורה ישמור נפשך אדוני ישמור צאתך ובאיך מתה ועד עולם אמן 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 רפואה שלמה תותי ספשלמנטה פר דוד בן דבורה. Questa sera, come abbiamo scritto nel titolo, questa lezione è la vogliamo dedicare a Aldo Ciolfi e Elia Senese, un segno di riconoscimento che ci aiutano sempre ad andare avanti, a divulgare parole di Torah. Lo fanno sempre molto in silenzio, ma sempre ci aiutano. E che Hashem vi possa benedire, Bezrat Hashem, in tutti i modi. Stiamo arrivando alle ultimissime parashot del libro di Bereshit e poi entreremo nel libro dell'Esodo. Ma godiamoci ancora questi ultimi momenti di suspense che abbiamo con il libro di Bereshit. La parasha è di Vaigash. Spero che tutti abbiate avuto modo di sentire il short che ho mandato oggi, che ho messo in onda. Se non l'avete ancora visto, vedetelo, che sono parole molto incisive. Allora, la domanda che tutti ci poniamo sulla persona, sulla figura di Giuseppe, Yosef HaTzadik: come è possibile che in questi 22 anni che lui ha passato in Egitto, con tutto quello che ha passato, che fra poco andremo a dire, come è possibile che non abbia pianto neanche una volta? Lui è stato prima di tutto venduto dai suoi fratelli, poi una volta arrivato in Egitto è stato accusato di aver fatto brutte cose, poi l'hanno messo in prigione. Ha passato 22 anni molto difficili, molto duri, e ricordiamoci, era un ragazzino di appena 17 anni, era lontano dalla famiglia, lontano da tutti, in un paese ostile dove era l'unico ebreo e tra l'altro era in prigione, perciò era abbandonato come se fosse abbandonato a se stesso. Ma vediamo che neanche una volta la Torah viene a raccontare che lui piange, che lui si dispera. Però noi perché proprio su Giuseppe andiamo a chiedere perché non piange? Perché proprio la Torah su Giuseppe, su Yosef, parla a un certo punto dicendo che Yosef alla fine in tutto il Tanakh è quello che più di tutti i personaggi della Torah ha pianto. Ma la domanda che noi ci poniamo è: quando ha pianto? Perciò lui è quello che piange di tutti, però la Torah non viene a raccontare che lui piangeva. E qua c'è un paradosso: proprio nei momenti di difficoltà, nei momenti più difficili, quando soffriva, lì la Torah non racconta che lui piangeva. Quando la Torah viene a raccontarci che Giuseppe piange, proprio quando le cose cominciano ad andare per il verso giusto. È una cosa un po' strana da capire. Quando tutto era difficile per lui, la Torah dice che lui piange. Quando comincia tutto a mettersi a posto, la Torah comincia a raccontare che lui piange per ben 7 volte. Perciò se già parli di qualcuno che piange, ci aspettiamo che lui racconti proprio quando era in difficoltà, invece no. 7 volte la Torah racconta che lui ha pianto. Per esempio, quando lui vede la prima volta i fratelli, quando vengono a comprare il cibo per la carestia, che loro non lo riconoscono, lui sì, lui lì, senza farsi vedere, piange, perché rivede, rincontra i suoi fratelli. Poi quando loro si pentono perché vedono che sono stati messi in prigione, tutto quello che Giuseppe gli ha fatto passare, e poi spiegheremo perché l'ha fatto, anche lì loro si pentono e lui si emoziona, piange quando vede quello che loro dicevano tra di loro, non dovevamo farlo, eccetera. Poi quando arriva il papà, Giacobbe, piange. Perciò vediamo che in diversi posti la Torah ci viene a raccontare che Yosef piange. Una parentesi, il pianto fa bene, lo sappiamo, quando un pianto liberatorio fa molto bene perché ti sfoghi, ti calmi, e piangere è una cosa sana, ma anche a livello psicologico tenere dentro non va bene. Quando una persona è in un momento che a volte abbiamo bisogno di fare un bel pianto per sfogarci e togliere tutte le cose negative dal nostro cuore e poi ci sentiamo a posto. Interessante notare, cos'è la prima cosa che fa un bimbo appena nasce? Appena esce alla luce, cosa fa? Piange. Perché? Perché è segno di vita. Perché sta cominciando a vivere. Se non piange, i dottori prendono e lo danno una sculacciata o comunque gli danno un colpo per farlo piangere, perché vuol dire che non sta respirando. Perciò il primo segno di vita di una persona, di un bambino appena nato, è proprio il pianto. Se non piange, appunto, non è un buon segno. Ma perché in realtà piange? Oltre al fatto che lui respira, perché il bambino appena nasce piange? Perché finora il bimbo che si trovava nel ventre della madre per ben 9 mesi non doveva fare niente di suo, era al calduccio, era protetto dalla mamma, era al sicuro, mangiava e beveva di quello che la mamma si nutriva, non doveva fare niente di suo, era tutto automatico, proprio dipendeva in tutto e per tutto dalla mamma, che Dio benedica le nostre mamme. Ora che il bambino nasce, esce dalla mamma e si taglia il cordone ombelicale, il bambino comincia a piangere. Perché? Perché ora è tutto sulle sue spalle. Ora ogni minima cosa è una battaglia. Anche il respirare è una cosa che il bambino deve fare. Deve mangiare, deve bere, deve respirare, poi pian piano camminerà. È tutta la vita davanti. È quel momento che comincia il bambino a vivere. È tutto nuovo e tutte le novità, noi sappiamo bene quanto le novità a volte ci possono spaventare e fare paura. Allora, tornando a Yosef, perché proprio nei momenti che uno si dice, si aspetta che Giuseppe doveva piangere, lì la Torah non lo racconta, non lo fa. Invece dopo piange spesso. Adesso, abbiamo detto la prima volta che lui piange e quando i fratelli per la prima volta arrivano in Egitto per comprare cibo, lui li riconosce, li accusa di essere delle spie e cosa fa? Prende Shimon in ostaggio e lì, in quel momento che lui ha preso Shimon in ostaggio e l'ha messo in prigione per finta, ha fatto credere a loro che lo metteva in prigione, ma ovviamente non l'ha messo in prigione, loro cosa cominciano a dire? La prima volta, ah, siamo colpevoli, tutto questo che ci sta succedendo è perché non abbiamo avuto pietà di nostro fratello. Loro non hanno riconosciuto che questo è Yosef, è Giuseppe, però di colpo arrivano in questo paese, vengono con i soldi, con buone intenzioni a comprare cibo e vedono che il capo li accusa, siete delle spie e prende uno in ostaggio, lo mette in prigione. Loro dicono, vedete? La rabbia di Hashem si sta buttando su di noi, stiamo pagando quello che abbiamo fatto a nostro fratello e che non abbiamo avuto pietà su di lui, adesso come lui, noi non abbiamo avuto pietà su di lui, non c'è pietà su di noi adesso. E in quel momento Ruben, il primogenito, dice: io ve l'avevo detto, non facciamo male. Proprio qui, quando i fratelli si pentono, Giuseppe piange per la prima volta. Però attenzione, qua lui è già il viceré, non è ancora in prigione. Perciò la primissima volta che la Torah ci viene a raccontare che lui piange, era già quando lui era ormai sorpassato tutti i problemi dell'accusa, della prigione, è il viceré. Allora cos'hai da piangere adesso? Adesso apriamo una parentesi. La domanda che uno si deve porre è: ok, fin quando Giuseppe era in prigione, capiamo che non poteva dare un messaggio a papà Giacobbe che lui è vivo. Ok? Perché è in prigione. Giacobbe non sa che lui è vivo. Giacobbe gli ha detto che è un animale feroce, l'ha sbranato e lui è morto. La domanda è: ok, ma quando sei uscito di prigione, Giuseppe? Magari non potevi andare di persona perché avevi un ruolo importante. Non potevi mandare un messaggero di andare a casa di papà e dire: ditegli che io sono vivo. Perché non l'ha fatto? Era potente, aveva quanti messaggeri voleva. Eppure Giuseppe non lo fa. Non so se ve lo siete mai chiesti. Giuseppe aveva un'idea in mente geniale. E alla fine è riuscito nel suo intento. Ha dovuto fare un pochettino tribolare i fratelli e in parte anche il papà, ma non con cattiveria, ma semplicemente per poter riuscire nel suo piano, nel suo intento. E spiego. Giuseppe sapeva che c'è la carestia, e la carestia toccava anche Israele, perciò sapeva che prima o poi avrebbe rivisto i suoi fratelli che sarebbero venuti a comprare cibo. È una questione di tempo. Perciò lui aspetta. Cosa succede? Quando loro arrivano, lui cosa fa? Ricrea la situazione per poter vedere se i fratelli hanno fatto teshuva o meno, se sono pentiti di quello che hanno fatto con lui o meno. Cosa hanno fatto? Ricordiamoci, Giuseppe era il figlio della moglie preferita del loro padre. Giacobbe aveva le due sorelle come moglie, Rachele Lea, più le due ancelle, aveva quattro mogli. All'epoca la Torah lo permetteva. Giuseppe era il figlio della moglie un po' meno amata dei figli, degli altri figli. Perché? Perché la vedevano come una rivale alla loro madre. Lea, che era la sorella più grande. Però Jacob voleva sposarsi Rachel e non Lea, sappiamo l'inganno, no? Perciò tutta la vita loro la vedevano come sì la zia, ma la zia rivale della sorella, della loro mamma. È la zia che ha preso il cuore del papà e lui ama più lei della loro mamma. E di conseguenza i suoi figli erano meno amati, infatti Giuseppe era figlio di Rachele. Cosa succede? Loro alla fine cosa hanno fatto? Hanno preso Giuseppe e l'hanno venduto. Perciò hanno fatto qualcosa di grave, di sbagliato. Giuseppe, come dice il Maimonide, la prima, ci sono tre stadi di fare teshuva, di fare il pentimento. Uno è smettere di fare il pentimento, smettere di fare il peccato, promettersi, numero due, promettersi di non farlo più. Tre, quando puoi veramente capire che la tua teshuva è accettata, l'hai fatta in modo giusto, quando ti trovi nella stessa situazione e non cadi più in quel peccato. Questo era il punto. Lui cosa ha fatto? Quando sono venuti i fratelli, ha messo la famosa sul calice d'argento, il calice speciale di Giuseppe, l'ha fatto nascondere nella sacca di Beniamino, il suo fratello della stessa mamma, tra l'altro. Così quando loro tornavano a casa, lui li faceva rincorrere e faceva trovare, gli faceva svuotare la sacca a tutti e dicono: vedete? Lui ha rubato e lui doveva andare in prigione. Perché l'ha fatto? Questo era suo fratello amato, era suo fratello più piccolo, che quasi lui non aveva neanche visto. Come mai ha fatto una cosa del genere proprio verso il fratello che non era neanche presente, tra l'altro, alla sua vendita? Ma sapete perché? Perché lui voleva ricreare la situazione che un figlio di quella donna odiata, di Rachele, di nuovo è in situazione di stare in prigione, di essere preso. E lui voleva vedere la loro reazione. A questo punto loro potevano dire, ah, finalmente facciamo fuori anche il secondo figlio di Rachele. Però stavolta senza sporcarci neanche le mani. Stavolta è lui che ha rubato e l'hanno colto in flagrante. Allora Giuseppe ha detto, questa è la prova del 9. Vediamo come reagiscono. E quando lui vede che Yehudà e tutti i fratelli piangono, e Yehudà addirittura viene a dire, prendi me e libera Beniamin, il fratello piccolo, lì Giuseppe non ce la fa più e si rivela, perché vede che finalmente la sua famiglia è guarita, vede che finalmente i fratelli hanno fatto teshuva, perché appunto potevano far fuori l'altro fratello odiato, tra virgolette odiato, ma stavolta non l'hanno fatto, vuol dire che hanno imparato la lezione. Perciò lui era contento e subito dice, ragazzi, fratelli, io sono Giuseppe, papà è ancora vivo, mandatelo a chiamare, andate a prendere, tornate qua con tutte le vostre famiglie e io vi darò da vivere, vi darò sostentamento e così via. È per questo che Giuseppe ha dovuto aspettare e non dire che lui è vivo. È vero, Giuseppe e papà Giacobbe, adesso non so esattamente quanti mesi è stato, ma quando lui era già libero ancora pensava che lui fosse morto, è vero, ha fatto tribolare anche i fratelli, è vero, ma tutto questo aveva un motivo, perché qua la Torah ci insegna, quando una persona fa teshuvah, questo è il dono più grande che Dio ti può regalare. Costi quel che costi, anche se doveva allungare un pochettino la pena del padre che pensava che lui è ancora morto, ma valeva la pena per poter fare riguarire e redimere i fratelli. Non era una rivincita, una ripicca, niente di tutto ciò. Anzi, ha fatto un bene ai fratelli. I fratelli hanno voluto fare del male e lui in verità ha risposto soltanto con il bene. Voleva redimerli e ci è riuscito. Questo è il motivo di tutto quello che lui ha fatto finora. Perciò torniamo a Giuseppe. Comincia a piangere quando lui è già viceré, la seconda volta è quando appunto finalmente incontra Beniamino, il figlio della sua mamma, l'unico fratello della stessa mamma. Perché comincia a piangere? Perché ovviamente era suo figlio, era suo fratello, ma perché quando chiacchieravano, prima ancora che lui dicesse che lui è Giuseppe, no? Prima che si rivelasse, chiacchierando dice, raccontami la tua vita, e lui racconta che ha avuto 10 figli, e dimmi come si chiamano questi figli, e ogni figlio che Beniamino aveva avuto, l'aveva nominato con un qualcosa che ricordava Giuseppe, il suo fratellone. Per esempio, uno dei figli si chiamava Becher. Becher viene la parola Bechor, primogenito. Allora lui dice, il primogenito l'ho dedicato al nome di mio fratello, che anche lui era primogenito della nostra mamma, e così via. E così ogni nome che Beniamino aveva dato ai suoi 10 figli, c'era un richiamo a Giuseppe. Perciò Giuseppe, quando sente che suo fratello ha nominato 10 dei suoi figli a nome suo, piange perché finalmente sente calore umano, finalmente sente amato, si sente ricercato. Perciò qui la domanda si fa ancora più forte. Se Giuseppe, come vediamo in questa storia con Beniamino, è una persona così sentimentale, così di cuore, così sensibile e dedicato, allora com'è possibile che finora lui non abbia pianto? Nei momenti di difficoltà, 22 anni ha sofferto. Perché lì la Torah non ci viene a dire che lui ha pianto? Non era insensibile. Era una persona anzi molto fragile e delicato e sensibile. Perché non ha pianto prima? Poi, quando i fratelli si danno la colpa e dicono non abbiamo ascoltato quando lui ci implorava di non buttarlo nel pozzo, lì, quando lui piangeva nel pozzo, sicuramente avrà pur pianto. Anche se la Torah non lo scrive, probabilmente avrà pur pianto, è normale se l'ha fatto. Ma lo leggiamo ora, soltanto dopo 22 anni, quando loro dicono tra di loro, perché? Allora perché dirlo solo ora e non quando è successo? Perché la Torah lo nasconde? Adesso cerchiamo di capire. Forse ha pianto, forse no, ma la Torah non lo scrive. Cerchiamo di capire. Yosef aveva momenti difficili. Infatti, i suoi due figli, Efraim e Menashe, gli dà il nome secondo il momento di come lui stava vivendo. Per esempio, quando lui, il primo figlio è Menashe. Menashe simboleggia pianto, tristezza. E come Rashi spiega lì, parla di dimenticanza. Giuseppe si sente, è vero, si è sposato, ha avuto un figlio, non è più schiavo, non è più sottoterra, è viceré, però ha ancora tristezza nel cuore. Perché? Perché lui si sente abbandonato, nostalgico, si sente scordato dalla famiglia, scordato dal mondo. Perciò il figlio Menashe, che vuol dire appunto, ricorda l'idea della dimenticanza, è quello che lui sta vivendo in quel momento. Perciò all'inizio, anche se lui, ripeto, era già viceré, non riusciva a godere del momento. Perché? Perché il suo cuore era nel suo tradimento della famiglia. Il secondo figlio, Efraim, al contrario, è nome di ottimismo. Efraim viene dalla parola frutto, pri. Efraim vuol dire fruttificare, crescere, successo. Infatti, nella storia ebraica, l'unica persona che è arrivata a questo livello qua di essere un viceré era lui, era Giuseppe, viceré di un paese non nostro. E la seconda era Esther, la regina Esther, gli unici due che sono arrivati a un livello così alto. Perciò lui, quel lato della sua vita, ha cominciato un pochettino a dimenticare le sofferenze, ma a avere piacere del momento. Efraim, fruttificare. Perciò questo era il suo stato d'animo, un continuo contrasto tra passato e la sua sofferenza e il futuro con il successo. Lui tutto il giorno, arrivando alla domanda che abbiamo chiesto prima, come è possibile che per 22 anni non abbia pianto, non abbia sofferto? Lui, il suo punto, la sua, che è riuscito a mantenersi forte e saldo, era che ogni giorno lui pensava: io ho una missione. Questa idea di avere una missione era la cosa che gli dava la possibilità di andare avanti a vivere. Lui sapeva che era lì, nonostante le sofferenze, sapeva che era in missione di Hashem. Infatti, più tardi, quando dice ai suoi figli, come l'anno scorso abbiamo studiato, se vi ricordate, quando dice ai suoi fratelli: ma non prendetevela con voi stessi, non sentiatevi in colpa per il fatto che voi mi avete venduto, perché in realtà io sono qua perché Hashem mi ha mandato. Anche lì lui non dà la colpa a loro. La cosa più normale è dire: mi avete venduto, mi avete tradito. Anche se non voleva fargliela pagare, ma almeno dirlo una volta. No, lui nel suo cuore non ha mai pensato che i fratelli l'abbiano venduto. Lui ha sempre, dal giorno 1, aveva chiaro in mente: io sono stato mandato da Dio, non venduto dai miei fratelli. Fa tanta differenza. Al lato pratico lui era lì in prigione. Uno può dire: che differenza fa? Sì, al lato pratico era in prigione, ma è il state of mind, è il pensiero della persona che ti fa vivere bene o male la situazione. Fate tesoro. Se lui tutta la sua vita focalizzava sul fatto che i fratelli l'hanno venduto e l'hanno tradito, soffriva ogni giorno. Ogni giorno era una pugnalata nel cuore: i miei fratelli mi hanno tradito. E in più mi trovo anche in prigione. Ma non era questo il caso. Giuseppe ogni giorno diceva: io sono qua perché Dio mi ha mandato. Ho una missione, non so esattamente quale è la mia missione. Ogni giorno per lui era una missione diversa. Ogni giorno si svegliava e diceva: ok, cosa faccio oggi per la mia missione? Cosa faccio oggi per Hashem? Perciò quando ti trovi in una situazione del genere, in una mentalità del genere, non hai sofferenza. Perché tu capisci che anche se stai soffrendo, in realtà è Dio che ti ha messo lì. E se Dio ti ha messo lì, c'è soltanto positività. Solo per il tuo bene. Non lo capisci oggi, non lo capisci domani, lo capirai prima o poi, o forse sai cosa? Forse non lo capirai neanche mai. Ma il fatto che tu stai soffrendo, e qua parlo adesso a noi, ognuno di noi ha una sofferenza, ha una difficoltà. Se noi lo prendiamo come difficoltà, rimaniamo incastrati nella difficoltà. Se noi capiamo, Dio mi ha messo in questa situazione, perciò, per quanto dura possa essere, è la volontà di Dio. Vuol dire che io ce la posso fare. Però se tu ti vedi come un poveraccio che sei stato venduto e tradito, continuerai a pensare con la mentalità di un poveraccio, di uno schiavo, di un oggetto preso e buttato senza neanche prenderlo in considerazione. Giuseppe, neanche per un secondo. Perciò anche noi, nella nostra vita, quando abbiamo sofferenze e difficoltà, ricordiamo a Giuseppe, ricordiamoci, è Dio che ci ha mandati dove siamo adesso, perché vuol dire che vuole rafforzarci e darci la possibilità di diventare persone migliori. E noi sappiamo che la sofferenza migliora le persone. Adesso, ma arriviamo al punto. Ora possiamo cominciare a capire perché Giuseppe non ha pianto quando aveva avuto più senso piangere, e in realtà lui comincia a piangere quando ormai non c'era più motivo di piangere, quando ormai tutto si stava mettendo a posto, quando tutto pian piano inizia ad andare bene, verso il verso giusto. Che finalmente la famiglia si sta riconciliando, ricongiungendo. Allora qui sì che Giuseppe può permettersi di piangere e di lasciare andare, di lasciarsi andare. Ma nei 22 anni non poteva farlo. Per quanto abbiamo detto che il pianto ha i suoi vantaggi, ma il pianto simboleggia anche un compromesso. Quando tu piangi, a volte dici: ok, ho combattuto, non sono riuscito a vincere. Ok, fai pace con te stesso. Ok, ho perso la battaglia. Piango per dire: ma questo è vietato. Mai gettare la spugna. Mai accettare un compromesso, mai abituarsi a una situazione negativa, perché se tu ti abitui a una sofferenza, cosa succederà? Comincerai ad amare questa sofferenza, comincerai a far pace con la sofferenza, comincerai a viverci in modo tranquillo. Questa fa parte della mia vita perché? Perché ormai io sono segnato. Assolutamente no. Mai un giorno una persona deve far pace con la situazione negativa in cui si trova. Deve sempre dirsi: la vivo bene perché è Dio che mi ama. Ma mai accettare come un compromesso, mai dire: sono segnato, questa è la mia vita. Mai! Vietatissimo, non solo da Torah, ma da qualsiasi forma di psicologia e di umanità. Una persona che getta la spugna ha perso, è morto. Non bisogna abituarsi alla situazione, non bisogna fare compromessi. Ma Giuseppe non voleva assolutamente questo. Perciò se lui avesse pianto, seguite il filo, se lui avesse pianto quando era logico piangere, cosa simboleggiava? Che si è buttato. Ha alzato le mani, ha buttato la spugna. Questo è il mio destino e ci piango sopra e da domani comincio anche a farci. Non ci fa più caso. No, 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 assolutamente lui non voleva far questo. Non voleva rassegnarsi. Non voleva dire che vivrà tutta la vita col cuore rotto a causa della famiglia. Assolutamente. Non solo che lui non piange. Ma ogni giorno che lui si sveglia chiedeva a se stesso: cos'è la mia missione oggi? Come posso illuminare la casa, il mondo di Hashem? Hashem mi ha mandato qui nel buio dell'Egitto. Ricordiamoci, l'Egitto all'epoca era la parte più infima, era la parte più immorale, più depravata che c'era nel mondo era l'Egitto. Prendere un tzaddik della portata di Giuseppe e buttarlo in un posto così infimo e immorale. E lui si chiedeva ogni giorno: sono qui? Non è per me, io sono figlio di Giacobbe. Ogni giorno studiavo con lui. Invece sì, Dio ti ha mandato qua perché tu hai la forza di illuminare l'Egitto. Perciò lui ogni giorno si svegliava e diceva: ok, cosa faccio oggi? In che modo, in quale punto posso portare la luce di Hashem in questo posto brutto e buio? Questo vuol dire vivere. Perciò lui lì non ha pianto perché sarebbe stato come gettare la spugna. Che poi magari tecnicamente quando l'hanno buttato nel pozzo magari le lacrime sono uscite, ma non è quel tipo di piangere. Anche se io ti metto un dito in occhio e le lacrime escono automaticamente, sarà stata anche una reazione anormale. Ma forse sì, forse no, ma anche se l'avesse pianto. Non era un abbattersi. Ma lui non ha mai pianto per non dire: ok, mi sono rilassato e mi sono rassegnato. Infatti, lui non incolpa i fratelli. Quando loro dicono che ci vergogniamo. È lì che lui dice: non siete voi che mi avete venduto, è Dio che vi ha mandato. Perché lui lo credeva veramente. Perché l'ha mandato lì per salvarvi, per essere qui pronto a salvarvi tutti quanti. Per questo diciamo che non può permettersi di piangere perché ha una missione. E finché ha una missione devi andare avanti. Questa è la bellezza di noi umani. Chi ha un motivo la mattina per alzarsi dal letto e uscire a fare qualsiasi cosa sia, allora questa è una persona viva. Una persona comincia a morire interiormente, ad appassirsi e a spegnersi quando non c'ha un motivo ben specifico di alzarsi dal letto. Per esempio, perché gli anziani, chi va in pensione, quelli che smettono di lavorare, non stiamo parlando di persone malate che non possono fare altro, ma quando un anziano va in pensione e smette di lavorare, è lì che lui comincia il suo declino, comincia a invecchiare velocemente. Perché? Perché non ha un motivo specifico di alzarsi per fare. Magari, ok, ha smesso di lavorare e ha i soldi della pensione, ma occupa il tuo tempo con qualcosa. Alzati, fai qualcosa. Questo è il modo di rimanere in vita, di rimanere in vita interiormente. Perciò non esiste l'idea del ho perso. Non esiste. Vi ricordate quella storia famosa che diverse volte ho raccontato di quando quelle donne erano rimaste, stavano tornando da New York. Pardon, da quale città era? In una città di New York, dell'America, stavamo tornando il venerdì mattina per tornare a casa a New York. C'era tutto un convegno, una riunione delle emissarie, delle rebbe, delle mogli delle emissarie. Si erano incontrate per una certa cosa, poi sono tornate venerdì mattina, tanto c'era tempo di arrivare prima di Shabbat. Alla fine arrivano all'aeroporto e c'è tutta una bufera e le dicono che l'aereo non partirà. Perciò loro sono lì. Diverse donne, 100 forse, e con 100 famiglie e bambini a casa che aspettano che arriva la mamma Shabbat, eccetera, eccetera. Eppure loro non possono viaggiare perché c'era un qualcosa che impediva il clima, impediva neve o cosa che sia. Allora loro cosa fanno? Telefonano alla segreteria del Rebbe e parlano con il segretario e gli dicono: guardi che noi chiede al Rebbe cosa fare perché noi siamo qui stuck. Stuck vuol dire bloccati. E c'è la neve, non possiamo viaggiare. E il segretario dice al Rebbe quello che la signora sta dicendo al telefono. E poi il segretario chiede, dice la signora, il Rebbe chiede cosa vuol dire stuck, cosa vuol dire che siamo bloccati. La signora comincia a spiegare, c'è la neve. Il segretario dice, il Rebbe capisce bene l'inglese. Il Rebbe sta chiedendo cosa vuol dire che siete bloccate. È una domanda retorica. Vuol dire, no, noi non siamo mai bloccati. Non esiste nella vita essere bloccato. Esiste che ti trovi in una situazione non piacevole, inaspettata, come la vostra che siete all'aeroporto. Ma da lì a dire siamo bloccati, il Rebbe questo non lo accetta. Cosa fanno? Loro vanno, hanno capito che loro dovevano essere lì in quel momento e ogni brava donna Chabad va in giro sempre con le candele di Shabbat da offrire alle altre donne, ovviamente tutte avevano nella loro borsa diverse di queste candeline da tepe, vanno, tappezzano tutta l'aeroporto a cercare le donne, ogni signora che vedevano, are you Jewish, sei ebrea, sì, ecco, tieni le candele di Shabbat e così via, e hanno donato, e hanno fatto fuori centinaia di candele di Shabbat in quel venerdì. Loro hanno capito che se siamo qui in questo momento, è inutile che ci stiamo qui a piangere addosso. Ormai Shabbat è andato come è andato. I nostri mariti si dovranno occuparsene da soli, noi rimarremo qui, però almeno facciamo in modo che se Dio ci ha messi qui in questo momento, che valga la pena di fare un qualcosa, di portare luce. Infatti è successo che da quella storia lì, tante donne poi che hanno poi rincontrato, eccetera, hanno detto, ti ricordi quell'anno lì che tu mi hai dato le candele? La signora non si ricordava neanche, fa, da quel Shabbat lì che tu mi hai dato le candele, io ho cominciato a accendere le candele ogni giorno e non soltanto, sono diventata anche osservante. Infatti era venuta a un discorso, a un evento, per dire non esiste essere bloccati, I'm stuck, non esiste. Se sei lì è perché qualcosa devi fare. Infatti come è successo in questa storia qua. Perciò questo era Giuseppe, da una parte soffriva perché il suo cuore lo faceva soffrire, ma d'altra parte fa esprimere il cervello che dice vai avanti. Nessuno dice che non devi piangere. Adesso, il piangere può essere anche una cosa tecnica, una reazione nervosa, anche il pianto può scendere. Non vuol dire che se hai pianto è peccato, non è quello il punto. Ma se tu piangi come liberatorio, come I'm giving up, sto rinunciando, sto alzando le mani, questo non va bene. Non devi sentire il cuore, ascolta il tuo cervello che ti dice vai avanti. Infatti non piange perché aveva ancora tanto da fare. Come appunto quella mattina che lui chiede ai due carcerati perché state male, perché avete questa brutta faccia, e questo suo chiedere perché l'ha salvato in futuro. Perché il faraone ha scoperto che lui è capace di raccontare i sogni. A proposito di piangere, no? Ci sono tre modi come una persona può affrontare i problemi. Uno è se sei debole. Una persona debole piange, fate attenzione, una persona debole piange, ma non fa niente per risolvere questo problema. Quello che lui fa è piange, getta la spugna e dice, mette fuori un cartello chiuso per morte interiore. Scusatemi il cinismo. Perché lui ormai basta, dice, basta, sono morto, finito. Questo è un debole. Uno che è forte invece cosa fa? Sono forte e aspetto che passa. Però sarò forte, non mi butterò giù, non perderò speranza, non perderò la fede. Sono forte, ok? È già un po' meglio, no? Il terzo modo di come affrontare i problemi è quello dei credenti. Il primo è il debole, il secondo è il forte, il terzo è il credente. Il credente cosa fa? Cerca una soluzione ed è sempre occupato a mettere in pratica quella soluzione. Non sta a piangersi addosso, non fa il forte che aspetta che la tempesta passi, fa qualcosa nel frattempo, cerca di mettere a posto perché lui ha fede. E questo è quello che tu devi imparare. Fede vuol dire essere occupato sempre a fare qualcosa. E questo è quello che il Rebbe dice, che Giuseppe non piangeva perché era occupato a fare qualcosa. Quando puoi fare, non hai da piangere. Quando tu hai da fare qualcosa, non hai tempo di piangere, non hai bisogno di quella valvola di sfogo per di piangere, perché sei occupato a fare. Hai ancora la speranza. Solo quando non c'hai più niente da fare, allora piangi. Infatti, quando Giuseppe e Beniamino si incontrano, in un incontro molto emozionante, cosa fanno? Si abbracciano e piangono uno sulle spalle dell'altro, sul collo dell'altro. Si abbracciano, si baciano e piangono uno sull'altro. Ovviamente era un pianto normale, di emotività, di emozione, ma viene spiegato, Rashi spiega, che ognuno piangeva. Ricordiamoci, ci sono diversi livelli, diversi modi di come raccontare una storia, no? C'è il semplice e poi c'è quello che si nasconde dietro. Semplicemente hanno pianto per due fratelli che si incontrano. Rashi dice, dà una spiegazione un po' più profonda, dice che ognuno piangeva per l'altro, per un qualcosa che succedeva all'altro, ovvero Giuseppe piangeva per i due santuari che saranno distrutti a Gerusalemme, che quello era il territorio di Beniamino. Quella parte dove c'era il santuario era nel territorio della divisione di Beniamino. Allora Giuseppe già piangeva in un futuro per la distruzione che accapitava a suo fratello, a casa del fratello, nella zona del fratello, perciò piangeva per lui. E Beniamino piangeva per quello che si chiamava il Mishkan Shiloh, un santuario, quello che era quello mobile, che era apparteneva a Giuseppe. Perciò ognuno piangeva per una disgrazia, chiamiamolo così, del fratello. Allora il Rebbe chiede una cosa geniale. Se tutti e due hanno avuto una sofferenza, perché ognuno non piange per il proprio problema? Se loro hanno questa forza di vedere, no? Di vedere il futuro, di percepire quello che succederà. Tutti e due hanno avuto una distruzione. Piangi per la tua distruzione e lui piange per la sua distruzione. No, piangevano per l'altro. Perché? Perché per te fate tesoro di quello che Rebbe ci dice. Quando si tratta di te, di una tua sofferenza, di un tuo problema, di un tuo ostacolo da superare, non devi piangere. Devi fare. Metti a posto, inventati qualcosa. Per il prossimo, invece, non sempre tu puoi fare qualcosa. A volte una persona, solo lui può mettere a posto i suoi problemi. Tu non puoi fare niente per... A volte ci sono delle situazioni che tu, per quanto tu voglia aiutarlo, non puoi fare niente per aiutarlo. Cosa ti rimane da fare? Piangere. Piangere per lui, stare lì e piangere con lui e per lui, perché a volte veramente solo la persona può fare un qualcosa per mettersi a posto. Tu non puoi fare niente, allora piangi per lui. Perciò certe cose che solo la parte in causa può fare, in quel caso piangi per lui e con lui. Non dobbiamo chiedere cosa sarà, bensì cosa posso fare. Spiega il Rebbe che il pianto a volte è appunto Yetzer Hara, perché ti butta giù, pensi che hai risolto piangendo, dice, vabbè, ci ho pianto sopra, no? Piangiamoci su. No, non bisogna piangerci su, piangiamoci Perché poi pensi che ah, io ho fatto qualcosa, almeno ci ho pianto sopra. No. Uno che piange perché ha peccato è bello, ma non basta. Ok, piango perché ho peccato, ho tradito Hashem. Piango di dispiacere. Ok, hai pianto, bravo. Ma adesso cosa fai? Sei lì a guardare che hai pianto? No, adesso che hai pianto, vai a mettere a posto, fai un qualcosa per aggiustare la situazione. E questo è tutto il punto che vogliamo raccontare e spero di poter riuscire a dare questo messaggio. Qui la Torah ti dice, piangere vuol dire gettare la spugna, perdere la speranza. E questo non si fa. Mai perdere la speranza perché se perdi la speranza vuol dire che non hai più speranza in te, ma neanche speranza in Dio perché noi andiamo avanti con la forza che Dio ci dà. Per questo che la Torah, in questa lezione, stiamo spiegando la differenza tra piangere prima e il piangere dopo. Uno che getta la spugna per la speranza non va bene. Le difficoltà devono rafforzare la nostra persona, la nostra situazione. E concludiamo con una storia. Avete presente, abbiamo diverse volte raccontato quando i Hasidim si incontrano insieme, non per studiare necessariamente, ma per fare Farbrengen, quello che Rebbe faceva ogni Shabbat, che tutti i Hasidim al tempio stavano davanti a lui e lui raccontava storie, raccontava parole di Torah e poi in mezzo si faceva un Lechaim e si cantava. Questo è un modo hasidico di prendere forza. C'è lo studio e poi sono momenti di con la gioia, con canzoni, stare insieme, delle chiacchiere, qualcuno racconta qualcosa per rafforzare gli altri, è un momento di ritrovo e di riunione hassidica, Farbrengen. Perciò questa storia racconta di questo rabbino che stava facendo Farbrengen con i suoi alunni e parlavano di problemi spirituali. Che a volte noi siamo umani e abbiamo problemi spirituali e dobbiamo far modo di overcome, di superare questi momenti spirituali, queste difficoltà, e questa è la nostra missione, e così via. Cosa succede? I ragazzi erano così, i ragazzi della Yeshiva, erano così presi dalle parole del Rav, del loro maestro, che dobbiamo combattere, dobbiamo diventare migliori, che hanno cominciato a piangere. Erano ragazzi molto raffinati, molto fini, che il pensiero che anche loro hanno qualcosa da mettere a posto, sai, ti tocca un po' il cuore che tu sei umano e vuoi fare sempre di più. Allora hanno cominciato a piangere. In quel momento, siamo in Russia, arriva un pogrom. Succedeva, no? Di colpo arrivavano i russi, entravano in casa degli ebrei, nella sinagoga o dovunque era, e facevano il pogrom per portarli via. Nel mezzo delle Farbrengen che loro stavano piangendo, la sentinella da pogrom, pogrom, e tutti prendono, vum, scappano via. L'indomani, dopo che il problema è passato, questo era loro, quasi ogni giorno c'era un pogrom, un giorno sì, un giorno no. L'indomani ritornano alla yeshiva e il rabbino dice: ma scusatemi una cosa, quando si parlava di mancanze spirituali, voi avete pianto? Bello, avete pianto. Quando invece sono arrivati i comunisti, non avete pianto. Cosa avete fatto? Avete preso e siete scappati con tutta la forza. Perché questa è la differenza? Dice il rabbino, non basta piangere, bisogna anche fare. Quando era qualcosa di spirituale, non vi siete messi a fare qualcosa, avete soltanto pianto. Ma non basta, piangere è il primo stadio, ma fai qualcosa. Però invece con i russi eravate capaci di scappare. Perché? È questo che devi fare anche nel caso del spirituale. Anche nel caso dove senti la tua mancanza spirituale, non basta piangere, devi fare qualcosa, devi fare un piano di rientro, devi dire pian piano rientrerò, pian piano migliorerò e così via. Come dice il Rebbe nella Yom Yom, in un libro, dice: sospirare e rimanere con le mani in mano non serve a nulla. Quando tu sospiri, Ah, non va bene, perché tu stai sospirando di un qualcosa come per dire, questa è la mia situazione, sospiriamoci sopra, andiamo avanti. No, sospirare in quel senso è come il piangere di Giuseppe, non va fatto, perché se tu tiri un sospiro vuol dire che questo è quello che c'è, questa è la mia vita. Ricordiamoci, Giuseppe dice, voi non mi avete mandato, non mi avete venduto, è Dio che mi ha mandato. Ognuno di noi deve vedere se stesso, nonostante le difficoltà, le sofferenze, tutto quello che ognuno di noi passa, mai dire sono stato buttato come un sacco di patate a soffrire lì. No, Dio mi ha messo qua e io devo vivere ogni giorno che sono qui, lo devo vivere. Perché ho una missione. Devo scervellarmi di capire cosa fare, come fare, ma mai rimanere a piangere. Fare sempre. Possa Hashem aiutarci a capire, aiutarci che avremo soltanto buone cose nella vita, ma capire che quando c'è una difficoltà è perché Hashem sa che tu sei forte. Il capitano manda sempre i soldati migliori nei posti più difficili. Perché sa che i soldati migliori possono capovolgere la situazione la più drastica. Perciò se ci troviamo noi in una situazione molto buia, molto sofferente, vuol dire che Hashem ci ha mandati lì perché siamo dei ottimi soldati e abbiamo la forza di ribaltare la situazione con tanta fede e coraggio e portare luce proprio lì, in quel posto che necessita la nostra presenza. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione e di avere forza e coraggio di sempre sperare in Hashem. Shabbat shalom a tutti e ogni bene.